Di nuovo in diretta su TMV Radio, sempre Maracanã, sempre Lucio Marinucci e Francesco Tringali qui in studio. Francesco, abbiamo fatto una bella infarinatura sul mercato, però adesso andiamo anche a parlare un po' del Napoli che fa tanto discutere. Lo facciamo in compagnia di due graditissimi ospiti. Abbiamo in collegamento con noi Enrico Fedele. Enrico, ben ritrovato.
Ciao Enrico.
Buongiorno, buon pomeriggio a voi.
E poi abbiamo Raimondo De Magistris di Tutto Mercato Web. Ciao anche a te Raimondo.
Ciao, buon pomeriggio, ben trovati a tutti.
Partiamo dal Napoli, perché si discute veramente tanto, Francesco.
Sì, nel senso che noi stiamo leggendo davvero tantissimi voti negativi al Napoli rispetto a questi, insomma, questo investimento che non è stato fatto. Prima di lasciare la parola ovviamente ai nostri ospiti, io volevo soltanto dire la mia, nel senso che poi secondo me con una sola competizione, Lucio, col fatto che comunque la prossima estate Antonio Conte, vuoi o non vuoi, soprattutto se dovesse vincere lo scudetto, inevitabilmente andrà dalla dirigenza a chiedere determinate situazioni. Con una sola competizione, va bene che hai perso Kvaratskhelia, che poi non era poi così centrale, hai Neres, hai preso Okafor in questo senso, cioè secondo me sono un po' ingenerosi questi voti negativi, li abbiamo sentiti anche nel blocco precedente con i nostri ospiti. Io semplicemente volevo soltanto dire questo, non so cosa ne pensa il direttore Fedele.
No, guarda, io ti dico la verità, avevo pensato di dare 10 al mercato del Napoli, poi ti spiego il motivo. Poi gli davo 10 meno 1, quindi 9, perché l'esigenza del Napoli era un difensore e non un attaccante, a mio giudizio. Ma io credo che dobbiamo interpretare questa scelta di De Laurentiis in una maniera un po' diversa, non con i voti che poi tra due domeniche si cambiano, perché 4 domeniche fa Jesus doveva andare in una RSA, oggi è il miglior difensore, e Lukaku si doveva mettere il pigiama e invece sta facendo un ottimo campionato. Quindi il calcio è tutto e il contrario di tutto. Ma c'è una cosa che la mia esperienza ho letto. De Laurentiis si è ripresa la scena e mi spiego. De Laurentiis fino ad ora si era messo da parte e Conte era il plenipotenziario. Nel momento in cui Conte, uno dei più grandi allenatori sicuramente, ma nella comunicazione difetta, dice noi siamo vincolati a delle cose, non possiamo pigliare a certi giocatori. Allora De Laurentiis, secondo me, che non è secondo a nessuno su questo, ha detto, non gli ha fatto capire, dice, guarda, io fino adesso ho speso 145 milioni di euro. Ne ho incassati 70 di
Nicuara.
Ne perdevo 110, a fine anno ne perderò 50, 60. Ora, tu che cosa mi stai dicendo? Fammi sentire, ascoltami. Io devo fare anche i conti, perché da Laurentiis aveva un progetto, andare in Champions, e ci è andato, qua non si discute. Quindi, però si è mangiato tutto il tesoretto che teneva e ha fatto capire a Conte, tu sei il direttore del personale, comando io, il presidente sono io. Questo che significa? È un segnale, diciamo, arancione quasi sul rosso. Io faccio una domanda: Conte vince il campionato, sarà, metteranno Sant'Antonio di Lecce vicino a San Gennaro, e potrà dire, mi pigli questo, ma me ne vado.
Come abbiamo spesso
Conte
visto.
Conte non vince il campionato. Conte, ma perché non avete il campionato? Capite? Non abbiamo rinforzato la squadra.
Quindi dici, in un modo o nell'altro sarebbe sempre il risultato.
Io la vedo in questo modo qua.
Vediamo invece, dai, che ci dice Raimondo. Perché poi, insomma, i movimenti il Napoli ha provato a farli. Esatto. Così, insomma, parliamo anche un po' di Garnaccio.
Sì, vabbè, ma abbiamo fatto il cinema. Abbiamo fatto, soprattutto con Danilo, abbiamo fatto il Napoli purtroppo soffre di una grande inesperienza e da una lungaggine delle trattative. Le trattative quando si fanno si portano a termine e si dicono dopo. Qua
tutti sanno dove si va, che si fa, che vogliono. È cambiato questo calcio perché purtroppo i social ci hanno, come ti devo dire, mangiato tutto.
Esatto. Quindi bisogna agire in fretta, insomma, rapidamente. Raimondo, però, quindi anche su qualche tentativo effettivamente però c'era stato, parlando di Garnaccio, Comuzzo, Adeyemi poi non ha avuto la volontà, insomma, queste trattative che non sono andate in porto.
Sì, sì, bisogna, secondo me, Lucio, partire da due presupposti. Il primo, come giustamente sottolineava il direttore, il Napoli è stato per distacco il club italiano che in estate ha speso di più sul mercato, perché la rifondazione di Conte è costata circa 150 milioni di euro, ma non solo il club italiano che ha speso di più, è stato uno dei cinque club europei che hanno speso di più, tra cui cessioni in estate. E questo è un qualcosa non da Napoli, evidentemente, non da Napoli di De Laurentiis, perché il Napoli De Laurentiis è sempre stato abituato negli anni a crescere e a rinforzarsi dopo le grandi cessioni, è sempre stato così. Però insomma il pareggio di bilancio, anzi l'utile di bilancio a cui spesso ci ha abituato De Laurentiis è dovuto proprio al fatto che il Napoli si fonda sulle grandi cessioni.
E la adesso non c'è
da
più.
Questo punto di vista è stato un po' rovesciato, no, il paradigma del Napoli, che ora torna un po' quello solito. Cioè Kvaratskhelia, che a un certo punto comincia a chiedere delle cifre anche in termini di ingaggio che non sono da Napoli, e io credo che questa e che la lezione Osimhen abbia detto tanto anche nella trattativa Kvaratskhelia, perché lì il Napoli non ha funzionato nel caso di Osimhen, mentre invece nel caso di Kvara il Napoli ha funzionato.
Se posso interromperti un momento,
direttore.
Allora, la sciagurata gestione di Kvara, sciagurata, nasce quando si danno i benefit sui contratti futuri a Mario Rui, a Di Lorenzo, a Politano, a Osimhen, e non si danno 100.000 euro in più a questo ragazzo per due anni. Questa è stata la prima situazione. Seconda situazione, Kvara sta passando per un traditore, o che uno ha messo la società nelle condizioni di cederlo. Però non tutti sanno, ma credo che voi sicuramente siete informati, Kvara ha fatto un piacere a Napoli, perché in base a quello che saprete fra poco, la Corte Federale Europea ha abolito, c'è l'articolo 17, e Kvara ne poteva approfittare. E con l'articolo 17 Kvara, sapete quanto costava di parametro? La metà di quello che è stato pagato, meno della metà. Quindi questa situazione non si doveva arrivare, perché quando Conte viene qua dice: io ho parlato chiaro, il giocatore li scelgo io, faccio tutto io, il presidente mi ha detto io non ti tolgo Kvara, non ti tolgo Di Lorenzo, però Osimhen lo cedo. Quindi da oggi in poi tutto quello che verrà di tecnico sarà sotto la mia egida. È capitato?
Sei stato chiaro, insomma.
Dai, poi volevi concludere?
Sì, no, volevo poi sottolineare.
Scusami.
No, ma sì, è una sottolineatura giusta, direttore, però io volevo sottolineare anche l'altro aspetto, che poi è in piccolo, se ci pensate, quello anche che è successo a Lecce. Ora vi spiego il parallelo. Cioè, il Napoli che incassa a metà mese 75 milioni di euro porta tutti gli altri club a dire: ora il Napoli ha 75 milioni di euro da investire sul mercato. E questo è un problema nelle trattative, perché anche in passato i grandi direttori, quando annusavano di dover fare una mega cessione, penso ad esempio a Zidane quando fu venduto dalla Juve, contemporaneamente o anche prima già definivano gli acquisti.
Zidane alla Juve l'ho venduto io.
Rendiamo
Zidane l'ho venduto io, perché lo vendevano nel momento in cui tenevano in mano.
Non credo sia stato citato a caso, direttore.
Esattamente. E quindi cosa succede? Succede che se tu non l'anticipi quell'acquisto, dopo, probabilmente per lo stesso giocatore, ti vanno a chiedere il doppio, ti chiedono il doppio, perché sanno che tu hai grande disponibilità economica. È stato un problema enorme nel mercato di gennaio.
E mi dispiace interromperti. Sento dalla pronuncia che sai dell'alta Toscana, quindi non so se sbaglio o meno. Sei un toscano tu?
Trapiantato in Toscana, è corretto, però napoletano
di adozione.
Il napoletano non hai più la pronuncia, hai perso il meglio e hai acquistato il peggio.
Quindi, alla grande.
Allora ti voglio dire che quando la Fiorentina era in uno stato di decozione, io da Parma sono partito per andare a pigliare a Rui Costa, alle Algarve. Lui era in villeggiatura, mi ha scritto molto bene. Non mi mossi della lista, devi mettere solo la cifra. Cioè, questo per dirti cosa, che poi noi ci eravamo messi d'accordo, poi dopo ci fu l'intervento dei grandi capi e lui preferì andare a Milano con Terim. Il problema qual è? Quando devi pigliare un giocatore, se ci credi, lo pigli. Allora, sti cinematografi che vede, 30, 32, il 10%, il 20%, è cinema, perché se un giocatore ti serve, se è buono a 30 è buono a 32, non sarà buono a 50,
sì.
È chiaro?
Chiarissimo, insomma, sulla distanza. Raimondo, non so se stavi concludendo appunto.
No, è così, cioè nel senso che poi insomma, se il Napoli, e questo secondo me, ecco, anche ad esempio nella trattativa con Musso, fa specie vedere un Napoli che arriva a 35 milioni di euro nel momento in cui la distanza è di una manciata di milioni, non rilancia per chiudere la trattativa, se davvero.
Ma vi voglio bene, adesso dicono che la Juve ha messo i bastoni tra le ruote perché è andato a fagioli, perché il Napoli non è andato a Follo Russo. E allora?
È chiaro, anche i giochi chiaramente del mercato.
Aggiungo però Lucio un altro aspetto, cioè sì, questo gennaio deve essere da lezione, perché poi in estate questa è una squadra che per l'Europa non è assolutamente completa, perché oggi come oggi è una squadra che ha un 11 titolare ma non ha assolutamente delle riserve, quindi la speranza per Conte è che a nessun titolare prenda un raffreddore da qui a giugno, quindi è una squadra che andrà rifondata. Ai soldi di Kvara in estate si aggiungeranno i soldi di Osimhen inevitabilmente. Direttore, concludo, anche qui in estate tutti sapranno che nel giro di 6 mesi il Napoli ha ceduto i 2 big dello scudetto, anche lì o ti muovi bene
però ti voglio dire una cosa,
devi trovarti nella stessa situazione di questo gennaio.
Caro oriundo napoletano fiorentino, ascoltami.
Oriundo mi piace.
Il Napoli chiude questo bilancio 2023 2024-25 come? Con 51 milioni di perdite. 51. Ne raccende il dispari, ne porta adesso Clara, e quindi a questo punto. Il Napoli purtroppo ha depauperato il tesoretto, non ha più la riserva liquida e soprattutto non ha giocatori da plus valenze. I 70 o 75 che verranno da Osimhen vanno ad aggiungersi ai meno 51, quindi avrà 20 milioni disponibili, ma non potrà prendere i soldi che ha speso, circa 60 milioni di euro, da chi? Da Lindstrom, da Cajus, da Rafa Martin, da Nadal. Quindi il Napoli si trova nella situazione particolare che, mentre prima aveva la riserva, oggi non può giocare più sulle plusvalenze, non so se mi sono spiegato. E poi parliamo di Okafor, che è un ragazzo svizzero. Scusatemi, io faccio una domanda ai tecnici, ecco perciò ci vogliono i tecnici. Ma Okafor è tanto più forte di Raspadori? Voglio sapere.
Dipende secondo me dal ruolo.
Secondo me no.
Ma guarda, Okafor parte da punta, faceva seconda punta, poi faceva pure l'esterno. Un po' il giro che stanno facendo al Raspadori. E anche di Conce? Voglio saperlo.
No, non c'è sicuramente una caratura Simeone, differente.
Ci sta ancora Simeone? Allora, non andiamo per se dobbiamo fare l'analisi delle pulci, ci sono tante discrasie. Però la cosa importante è questa: De Laurentiis si è ripreso il primo posto, non so se mi sono spiegato.
Canisciun e fesso,
l'ultima
napoletano, capisce? Comandì, no? Comandì, caro Conte fu bravo,
ecco, esatto.
Francesco, a fine anno
facciamo l'ultimo giro uscendo un attimo dal Napoli,
direttore. Scusatemi se vi ho fatto perdere tempo.
No, assolutamente, abbiamo chiamato per quello, perché la sua esperienza di direttore è al nostro servizio. Però, uscendo un attimo dal Napoli, volevamo chiedervi qual è l'acquisto di questo mercato che vi intriga di più.
In generale,
per esempio, io ho fatto il nome di Maldini all'Atalanta, Lucio ha fatto quello di Zaniolo. eccetera eccetera.
No, Maldini sicuramente.
Non tra i due, è anche un nome generale. Raimondo, parto da te. L'acquisto che ti intriga di più?
Bella domanda. Allora io dico Jimenez, perché è chiaro che il Milan lo prende perché ha sbagliato completamente le scelte estive. Il Milan si è completamente, ha fatto tre passi indietro rispetto a quelle che sono state le scelte estive. Se penso a Morata, Emerson Royal, non si fosse fatto male, sarebbe già in Turchia anche lui oggi. Pavlovic, il Milan voleva venderla a tutti i costi ma non c'è riuscito, è più il giocatore che si è impuntato. Quindi tre dei quattro acquisti estivi il Milan li ha bocciati dopo sei mesi. Però poi non c'è dubbio che in questa sessione di calciomercato si sia riscattato e abbia investito alla grande, e Jimenez in questo senso è quell'investimento che in attacco, nel ruolo di centravanti, che al Milan mancava da tanti anni. Erano troppi anni che il Milan non investiva nel ruolo di centravanti e quindi andava avanti a colpi di parametri zero. Giroud, Ibrahimovic, giocatori di grande esperienza, ma forse l'ultimo grande investimento del Milan, che poi tra l'altro andò malissimo, fu Christoph Piontek quando arrivò dal Genoa. Poi sui numeri 9 non aveva più investito negli ultimi anni, e secondo me invece un numero 9 all'altezza del Milan serviva. Ecco, se Jimenez riesce a mantenere quelle che sono le aspettative, in Olanda ha fatto bene, poi però l'Olanda secondo me va sempre presa un po' con le pinze quando parli di attaccanti, perché lì
hanno due squadre in Olanda rimanendo,
però insomma è un giocatore che secondo me al Milan può aprire un ciclo in quel ruolo lì.
Sì, interessante. Poi anche ricordo Piontek arrivò proprio a gennaio con un investimento quasi sulle stesse identiche cifre, quindi speriamo chiaramente che l'esito non sia lo stesso. Direttore, il colpo che la intriga di più, qualcuno scrive Fagioli, d'accordo. Magari anche alla Fiorentina.
No, Fagioli viene per sostituire Bove, credo.
Beh sì, numericamente sì.
Zaniola è un giocatore che si accende e si spegne, quando la palla è bravo, poi certe volte si scorda, ed è un giocatore che è un albero di Natale, no? Il giocatore di qualità, sono d'accordo che è anche la società che sa muoversi in anticipo. È l'Atalanta. L'Atalanta se fa male Scamacca piglia De Tequi e poi piglia De Catenero e lo riscatta. Insomma, hanno la capacità di prendere il giocatore nel momento in cui si privano di un altro giocatore per infortunio, per scelta tecnica, cosa che il Napoli non sa fare. Il mercato sbagliato dal Milan viene corretto, speriamo che sia in questo modo. La Juve piglia tre difensori, perché scusatemi, se io con tutto l'affetto per Giuntoli, che voglio bene veramente, ma se io dico a un ragazzo: senti, ma secondo te De Gregorio, Savona, Calulu, Gatti, McKennie o chi sarà, che squadra è? Sai che mi dicono? Sarà il mio Nola, che è la mia società di origine, perché sono bianconeri, o la Battipagliese. No,
è chiaro, insomma, poi anche...
Poi alla fine però pigliano tre difensori e Culumarì, insomma, hanno cercato di tamponare, il Milan e la Juve hanno cercato di tamponare, spero per loro che l'abbiano fatto al meglio, un qualche cosa che era inspiegabile. Cioè la Juve aveva un solo giocatore in avanti, uno.
Ma quindi il nome che la intriga di più, direttore? Ce n'è uno?
Sono indeciso, è Maldini, perché per me Maldini, non conosco il carattere, ma delle qualità uniche.
Prima di salutare Rai, ci spieghi cosa è successo con Silla al Parma? Perché poi c'è stato era tutto fatto. Che è successo, Rai?
È successo quello che succede spesso quando si prova a chiudere l'operazione agli ultimi secondi di calciomercato. Quindi arriva lì a ridosso della mezzanotte, il giocatore deve firmare il contratto, accordo trovato tra le società, erano più o meno le 23:58, mancavano un paio di minuti, e a quel punto... cosa assurda, ma insomma succede nel calciomercato, anche il direttore ha visto tante, il giocatore si tira indietro e quindi, nonostante tutti gli accordi fatti, definiti tra le due società all'intermediario, il giocatore decide di voler concludere la sua stagione allo Strasburgo, di non definire questa operazione a pochi secondi dalla fine, e quindi di fatto fa saltare l'affare.
Ok, tra l'altro Parma che ha preso soltanto Djuric e altre due scommesse, sì. Tra non un mercato particolarmente scoppiettante come quello del Como, perché prima non abbiamo citato, Como ha fatto...
Sì, in apertura, all'inizio ha fatto tantissimo, poi ha aspettato e poi di nuovo è tornato a investire tantissimo.
Va bene.
Nel finale. È stato un blocco molto molto interessante, a questo punto non mi resta che ringraziare e salutare il direttore Enrico Fedele.
Ciao, direttore,
un
grazie.
Piacere, alla prossima.
Arrivederci, grazie.
Grazie a Enrico Fedele e grazie anche a Raimondo De
Magistris.
Grazie,
buon lavoro.
Grazie ancora, Raimondo.
No, grazie a voi, buon lavoro.
Grazie.
Blocco Napoli, molto interessante. Continueremo ovviamente a tirare bilanci nei prossimi blocchi. Andremo poi nuovamente anche un po' sulla Juventus, con un grande impatto di Colomoni, con gli acquisti che devono dimostrare di essere validi. Noi ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui per le ultime due ore di Maracanã. Tra poco.